Tutti avete qui due persone, due economiste, veramente due belle teste, oltre che io sono particolarmente orgogliosa di incominciare questo corso al femminile, non per facili femminismi, ma ci pare veramente anche questo un segnale molto importante. Solo due parole per ringraziare Anna Maria Simonazzi, che nonostante tutte queste brutte cose che ci sono al centro, perché anche passando per Bologna, difatti ripartirà, voleva fermarsi un pochettino di più, ripartirà alle 17:30, per cui cerchiamo veramente di sfruttare al massimo queste due ore in modo di poter fare sia relazione che dibattito. La ringraziamo veramente e speriamo di poterli riavere qui. Io volevo soltanto anche ringraziare un po', perché il nostro pubblico è molto vario, anche molto bello oggi, molto intergenerazionale come è da sempre. E ci sono anche molti dei responsabili che sostengono un po' non soltanto questa attività del corso, ma tutta questa attività della nostra casa, in cui quest'anno poi ci siamo ulteriormente messi in questa grossa avventura dei nuovi spazi, che non sono solo nuovi spazi, ma anche nuove idee, nuove attività da portare avanti, e quindi proprio li ringrazio. Ci sono i rappresentanti anche della Fondazione Krupp, della Banca di Credito Cooperativo, e sono per noi delle partnership, ecco, non soltanto dei contributi, e speriamo veramente che continuino. Siamo contenti, lo dicevamo anche prima, quest'anno un po' ci hanno fatto anche più pubblicità, non soltanto a questa iniziativa, ma all'IRSE, perché entriamo nel 40° anno di attività, e allora solo guardando un po' il passato, però ci siamo resi conto che questo bisogno di Europa, di cui parliamo adesso in maniera molto, molto seria e pressante, era un pochino più preso fatto con entusiasmo nei primi anni 70, nei primi corsi di economia e politica che facevamo. Però non siamo mai stati generici nel parlare di europeismo, come vogliamoci tutti bene, l'Europa risolverà tutti i nostri problemi. Infatti una delle prime cose era la politica della casa in Europa, infatti credo che dovremmo anche riprendere questo discorso in maniera molto, molto concreta. No, dicevo, ci siamo permessi di mettere questo titolo molto semplice, un'economia giusta, molto, se vogliamo, anche forse ingenuo, banale qualcuno, ma se fosse stato nostro avrebbe potuto essere tacciato di ingenuo, ma invece l'abbiamo rubato da questo bellissimo pamphlet molto breve che vi consiglio veramente, costa poco, è piccolino, un'economia giusta di Berselli, ne abbiamo alcune copie anche così, gli abbiamo rubato il titolo perché lui, da grande editorialista e giornalista, per noi, devo anche dirla come curiosità, è stato un punto di riferimento notevole, sia per i suoi articoli sulla Stampa, sul Sole, su Repubblica, ma anche e soprattutto anche in quel periodo in cui lui è stato direttore della rivista Il Mulino. Per noi la rivista Il Mulino, per noi come casa, è stato un po' un punto di riferimento, sia per copiarlo nel nostro piccolo come metodologia di un luogo di dialogo in cui professori, intellettuali, economisti, politici, anche di estrazioni diverse, dai liberali, ai comunisti, ai socialdemocratici, si sono sempre incontrati per approfondire delle tematiche. Credo che questo sia stato un po' in questi anni anche lo stile dell'IRSA, ecco. E quindi questa economia giusta per noi voleva dire anche un po', cerchiamo di non spezzare tanto il tecnicismo dei particolari, ma di ricominciare a parlare di Europa e di economia riprendendo i fondamentali. Lo abbiamo fatto, credo, scegliendo delle persone veramente molto competenti. Non l'avremmo potuto fare se non avessimo con noi la professoressa Chiara Mio, che interloquisce con queste persone e coordina questi incontri, perché appunto noi stessi in qualsiasi cosa che affrontiamo cerchiamo di non essere generici e di dare dei messaggi di competenza. Ecco, ogni incontro deve essere anche gestito da persone competenti. Basta, mi fermo qui. A te, Chiara, anche un po' di presentare un po' il corso, credo, nel suo insieme, oltre che Anna Maria Simonazzi, e grazie a voi.
Grazie a Laura Zuzzi e grazie all'IRSE per questo corso di cultura economica. Solo due parole aggiuntive prima di cedere la parola alla professoressa Simonazzi. Già la dottoressa Zuzzi ha detto molto sul senso di questo percorso, di questo bel libretto di Einaudi, l'economia giusta. Sembra quasi un ossimoro, oggi si ha quasi la convinzione che l'economia, in quanto economia, sia interessi di parte, quindi non possa essere giusta. Il libretto è carino, noi è sembrato interessante proporlo alla comunità e proporlo attraverso il punto di vista di alcuni studiosi. Oggi questa è la prima tappa dove chiederemo uno sforzo grande in un po' meno di un'ora alla professoressa, che poi introdurrò, ma le chiederemo uno sforzo di lettura delle origini di questa situazione. Io uso la parola crisi poco volentieri, insomma, ma comunque di questa crisi per semplificare, e poi le conseguenze su ciò che ci sta molto a cuore, cioè sull'occupazione e su alcune caratteristiche del nostro sistema. Capite bene che per dare un filo di lettura, un filo rosso sul perché, sulle origini, e poi dire quali sono i riverberi sull'attuale e sul futuro, serve una grande capacità di analisi. E noi pensiamo che non sia inutile parlarne e che questa sia una comunità molto attenta, e Pordenone è una città che ha sempre risposto molto bene a queste proposte, sia dell'IRSE che della comunità, e credo che questa capacità anche del territorio di interrogarsi e di leggere sia un segno dei tempi importanti. Cioè va vedendovi da qua, insomma, non so quanti sarete, un centinaio più di persone che in un pomeriggio scelgono di venire a riflettere, ad ascoltare insieme su un'economia giusta, perché l'Europa dimentica le lezioni di Keynes, sia un grande segno di speranza, non speranza di maniera, ma un grande segno di una comunità che ha voglia di interrogarsi. E credo che questo segno di speranza vada anche unito a un altro piccolo segno, lo condividevo prima con la relatrice. E sono arrivati in questi giorni i risultati dei test Invalsi. I test Invalsi sono i test che vengono somministrati nelle scuole in alcuni momenti, in seconda elementare, in quinta elementare, eccetera, e ho sotto mano i risultati dei nostri licei. I nostri licei si posizionano sulle materie basiche, ma complessivamente, con di media 10/15 punti sopra la media italiana. Allora, questo è il territorio in cui noi viviamo e vi chiederei a tutti di essere un po' più orgogliosi e consapevoli anche di queste ricchezze, e questa offerta che viene fatta dall'IRSE si inserisce in questo filone, cioè l'idea che l'economia e la comunità riuscirà a essere un po' più giusta se tutti continuiamo a fare la nostra parte. Sembra che la scuola lo stia facendo bene, i ragazzi rispondono, le famiglie rispondono, il territorio offre queste opportunità, tutti insieme è più facile che arriviamo. Grazie anche ad Anna Maria Simonazzi, oggi insegna, è professore di economia politica La Sapienza a Roma, ha moltissimi incarichi, ma si occupa di macroeconomia. Fra tutte le sue varie opere vi ricordiamo questo, il ritorno dell'economia politica, ad indicare proprio la necessità di ritornare a ragionare sull'economia politica e sui temi basici. Fra tutte le cose, che rimando poi alla breve sintesi che abbiamo messo anche sulla brochure, ci piace ricordare il fatto che è presidente del comitato scientifico della Fondazione Brodolini, e da questa fondazione è anche possibile, è anche editato dalla fondazione, il sito Ingenere, www.ingenere.it. In questo sito trovate molte riflessioni, non posso dire semplici, ma corte, 3-4 pagine, che sono l'occasione anche per avere un punto di vista sui vari temi, e quindi vi rimando al sito, perché continuamente vi è un dibattito sui temi attuali, presentati con grande rigore scientifico ma con una capacità divulgativa che tutti adesso apprezzeremo anche di persona. Che cosa le chiediamo? Le chiediamo di fare un excursus in 3/4 d'ora, 50 minuti, poi staremo attenti ai tempi, apriremo dopo il dibattito, vi chiediamo di ascoltarla prima. Prima un ragionamento sul da dove origina la crisi, questa situazione di discontinuità grande, e che ripercussioni prevede, la professoressa ci indica, soprattutto sui temi che ci stanno a cuore, l'occupazione, magari anche l'occupazione al femminile, hanno sottolineato questa apertura in rosa, in rosso oggi, con due nuance diverse di questo colore, non ci siamo messi d'accordo, perché no anche su questi temi molto importanti che riguardano poi l'economia, ma sicuramente anche la nostra vita sociale. Quindi grazie a Donna Maria Simonazzi per aver fatto una traversata su e giù dall'Italia, Roma, Pordenone, andata e ritorno in giornata. Non è da tutti, non è di poco. Le garantiamo che i semi che lei ci aiuterà oggi a mettere nel terreno poi prima o poi daranno frutti, come i testi invalsi anche hanno dimostrato. Grazie Donna Maria.
Grazie. È acceso, sì. Beh, sono io che ringrazio voi, perché ho avuto modo, anche se fuggevolmente, di vedere questo centro, che mi sembra appunto rispondere anche a una realtà di tessuto sociale, di rete sociale, che è altrettanto importante che la scuola, per formare poi quel capitale sociale di cui si parlerà anche in questa relazione e che è sempre di più l'elemento importante perché un paese possa crescere e affermarsi nella competizione internazionale. Io dunque ho fatto questa scelta di riprendermi un momento anche le ragioni che vi dico, e sono le mie, per le quali si è entrati in questa crisi, perché secondo me queste stesse cause poi non sono state affrontate in misura né minimamente adeguata, e dunque continuiamo ad avere ancora questi aspetti di disequilibrio che potrebbero essere la fonte della continuazione della crisi o della ripresentazione della crisi. E cercherò di andare molto veloce, necessariamente un'esposizione che voglia prendere molti punti dovrà essere in molti di questi schematica, e se no, ci sono problemi per punti oscuri vi prego di chiarirlo. Un punto importante secondo me che va tenuto presente ogni volta che avete davanti a voi un economista, ma anche un qualsiasi altra persona che vi propone una spiegazione, ricordatevi, è la sua spiegazione. Ci sono modi diversi di vedere i problemi, gli economisti non sono una eccezione, quindi ora, così come nelle altre sessioni, ricordatevi che il punto di vista può essere diverso e dunque anche la spiegazione può essere diversa. Quindi questo è un mio modo di invitarvi a riflettere sulle cause della crisi, sul perché la crisi è diventata così pesante e non si è risolta, e sulle conseguenze che questo ha portato sull'occupazione, in particolare in Italia, e sulle misure che si possono prendere per cercare di uscirne. Quindi questa è una specie di indice. Velocissimamente, il lato degli Stati Uniti, da dove la crisi è partita, e il lato dell'Unione Monetaria Europea, dove la crisi è pesantemente arrivata, come questa crisi è stata gestita, quali sono state le implicazioni per l'occupazione e quali politiche per uscire o per ricominciare a crescere. L'origine della crisi, secondo me, ma anche secondo molti altri, ha radici molto lontane anche negli Stati Uniti e può essere ricondotta a una rottura del patto sociale che stava alla base del sogno americano, cioè l'idea che i figli sarebbero stati sempre meglio dei padri, cioè che ci sarebbe stata una continua crescita del benessere e della ricchezza di un paese. E questo sogno americano a un certo punto è venuto meno, diciamo dall'inizio degli anni Ottanta in avanti. Le cause sono diverse e non voglio e non posso stare qui a riprenderle, ma perché è importante vedere la crescita della diseguaglianza tra all'interno delle diverse classi sociali e all'interno dei diversi percettori di reddito, all'interno stesso dei percettori di reddito, dei salariati. Quindi una economia che si frastaglia, una diseguaglianza che cresce sempre di più. Perché questo è importante? Perché se siete nati, cresciuti con un'idea di sviluppo, di crescente benessere, allora anche le vostre aspirazioni sono di crescita dei consumi, del benessere. E il consumo è un elemento importante della domanda. È un elemento importante della domanda per un paese che vuole continuare a crescere. Allora, quello che è successo a partire dagli anni Ottanta, dopo le politiche reaganiane, quando per ragioni diverse ha cominciato a crescere la diseguaglianza, soprattutto per i redditi da lavoro, questo ha comportato un problema di come consentire la crescita del consumo. E la bolla dei mutui subprime è una conseguenza di una innovazione che è stata piano piano creata e si è sviluppata negli Stati Uniti, cioè quello che le famiglie americane non potevano più permettersi di comprare con il proprio salario, potevano comprarlo a debito. E quindi, accanto a questa crescita della diseguaglianza, che qui vedete in un grafico fatto da un famoso economista, Piketty, voi vedete la linea rossa più in alto è la crescita dei redditi, quelli famosi chiamati top 0,1, neanche l'1%, lo 0,1%. Poi abbiamo nel blu la crescita dei redditi, il top 1%, e vedete nella linea verde la non crescita del resto della parte inferiore, il 90% inferiore. Questo ormai è molto noto, perché da Occupy Wall Street in avanti la parte del 99% che protesta contro l'1% sta protestando contro un fenomeno che voi vedete ha origini molto lontane, perché comincia la divaricazione nell'81 e fa sì che alcuni diventano enormemente ricchi e gli altri rimangono appiattiti senza una vera e propria crescita del reddito reale. A questa diseguaglianza dei redditi, vi dicevo, per un lungo periodo si è ovviato con l'indebitamento, cioè le famiglie americane continuavano a consumare e la parte di potere d'acquisto che non veniva pagata come salario veniva pagata attraverso il finanziamento. E il secondo aspetto, appunto, di questa crescita di squilibrio è determinata dalla deregolamentazione finanziaria. Negli stessi anni il sistema finanziario americano diventa sempre più liberalizzato, cadono restrizioni che avevano mantenuto le banche steccati fra le varie operazioni delle banche e appunto la bolla speculativa dei mutui subprime si è creata anche all'interno o sulla piena consapevolezza che questi debitori non erano tanto affidabili. Ci sono stati poi, quando la bolla è scoppiata, notevoli studi di economisti, ma anche di saggisti, che hanno ricostruito la formazione di questa bolla e hanno messo in evidenza come da parte di molte delle banche coinvolte in questo processo di creazione di mutui e di cartolarizzazioni vi fosse all'origine una perfetta consapevolezza del basso rating dei debitori. Però che cosa c'era? C'era a sorreggere tutta questa macchina una fiducia nella capacità autoregolatrice dei mercati, cioè l'idea che era stata alla base della deregolamentazione finanziaria è un'idea molto vecchia fra gli economisti, cioè che risale, anche se impropriamente attribuita, perché ci sono altre cose nel libro di Smith, ma alla mano invisibile, no? Cioè l'esistenza di una mano invisibile che trasforma il perseguimento dell'egoismo individuale in benessere collettivo, e questo avviene attraverso il mercato. E allora bisogna lasciare operare i mercati, cercare di togliere gli ostacoli e gli impedimenti che rendono più difficile il compito ai mercati di raggiungere l'allocazione ottimale delle risorse. Quindi, per concludere, la crisi che ci è venuta dagli Stati Uniti è una combinazione di deregolamentazione finanziaria, di mercati finanziari lasciati a se stessi e di questo mutamento fortissimo nella distribuzione del reddito, una diseguaglianza crescente che, finché è stato possibile, ha consentito di non trasformarsi in caduta della domanda delle famiglie perché è stata finanziata a debito. Ovviamente tutti i giochi finiscono e anche questo gioco americano è finito nella bolla dei mutui subprime. Veniamo all'Unione Monetaria Europea. La storia della crisi dell'Unione Monetaria Europea, secondo me, ha spiegazioni diverse e anche qui però le radici sono abbastanza lontane. Vanno all'inizio, alla creazione dell'Unione Monetaria e forse anche nelle cause strutturali prima della stessa formazione dell'Unione Monetaria. Quando si è creata la moneta unica, gli economisti si sono a lungo interrogati se un'unione monetaria fra paesi così diversi fosse stata una cosa gestibile. Quali erano i costi di un'unione monetaria? Beh, tutti i paesi perdevano uno strumento importante, lo strumento del cambio. Se per un certo ragione noi, i nostri prezzi e i nostri costi italiani cominciano a salire più dei concorrenti e non siamo in un'unione monetaria, c'è un modo per cercare di ritornare a livello con gli altri ed è cambiare il valore del tasso di cambio, cioè le svalutazioni che l'Italia aveva fatto ripetutamente nel corso degli anni 70. Quindi perdere la possibilità a un certo punto di riallineare i nostri costi con quelli degli altri paesi concorrenti usando il cambio è una perdita può essere una perdita costosa. L'altro costo di un'unione monetaria è la perdita dell'autonomia della politica monetaria. Cioè, se entriamo in un'unione monetaria, la politica monetaria per l'Italia non la fa più la Banca d'Italia, ma la fa la Banca Centrale Europea. E la Banca Centrale Europea, ovviamente, dovrà decidere una politica monetaria che possa andare bene all'Italia, ma anche alla Germania, alla Spagna, così come alla Grecia. E qui è un problema. Questi erano i costi che gli economisti avevano individuato, costi veri, problemi seri, come poi abbiamo appreso. In particolare poi, per quanto riguarda l'Unione Monetaria Europea, a differenza di altre unioni monetarie, come per esempio quella dell'Inghilterra o come quella degli Stati Uniti, siamo andati a perdere lo strumento del cambio, a perdere lo strumento della politica monetaria, ma abbiamo perso anche una politica fiscale comune. Non c'è stata una politica fiscale comune, cioè ciascuno Stato ha continuato a essere responsabile per la propria politica fiscale, con in più dei vincoli che sono stati rappresentati dalle condizioni stabilite nel trattato di Maastricht. Ecco, quali ragioni hanno portato, nonostante lo scetticismo un po' degli economisti, nonostante questi costi che si potessero prevedere, a fare ugualmente il salto? Beh, è vero che gli economisti erano un po' scettici, ma era cominciata a prevalere una teoria all'interno del pensiero economico che aveva cominciato a mettere in dubbio l'efficacia della politica fiscale, l'efficacia della svalutazione come strumenti per risolvere problemi di competitività o problemi di recessione economica. non entro qui, ma si è cominciato a dire che in realtà la politica fiscale non era efficace, una politica fiscale espansiva non sarebbe stata efficace perché prima o poi si sarebbero dovute aumentare le tasse, per esempio, per poter riequilibrare i conti, e qualcuno diceva se anticipiamo, se tutta la collettività anticipa già adesso il fatto che dovrà pagare più tasse nel futuro, dovrà risparmiare di più adesso per poter pagare le tasse, e questi maggiori risparmi andranno a compensare tutti i benefici della politica fiscale espansiva. Questa è una prima possibilità. Una seconda possibilità per rinunciare al tasso di cambio è, ma vedete, il tasso di cambio in realtà non è così efficace, perché se svalutiamo le nostre importazioni costeranno di più, il maggiore costo delle importazioni verrà passato dalle imprese sui prezzi, e in breve tempo ci ritroveremo allo stesso punto di partenza. Quindi questo scetticismo sull'efficacia dell'intervento pubblico da un lato o del cambio dall'altro nel risolvere le questioni era arrivato a far pensare nel dibattito degli economisti che la perdita del cambio, la perdita della politica dell'autonomia della politica monetaria, i vincoli all'uso del bilancio pubblico forse non erano veri costi e si poteva procedere. Quando però perdiamo tutti questi strumenti, se c'è un paese che perde competitività, lo vogliamo chiamare Grecia, lo vogliamo chiamare Italia, Spagna, e non ha più la politica del cambio per riequilibrare, non c'è una politica monetaria specifica per lui, per aiutarla a venirne fuori, l'unico strumento che in un'unione monetaria può funzionare è quello che vedete cercare di funzionare adesso, cioè è solamente risospingere verso il basso costi, salari e prezzi, perché non c'è più la possibilità di usare il cambio. In una analogia che mi sembrava sempre molto efficace, pensate all'ora legale. Se noi dobbiamo convincere tutti gli italiani, uno per uno, alzarsi un'ora prima d'estate, sapete che fatica. Andiamo casa per casa a tirarli giù, a convincerli. Facciamo uno strumento semplicissimo, l'ora legale. Rimettiamo indietro le lancette di un'ora e tutti si alzano un'ora prima. Il cambio è questo. Cioè, anziché costringere lavoratore dopo lavoratore, sindacato dopo sindacato, ad accettare tagli dei salari, in attesa e nella speranza che poi le imprese li passino in tagli dei prezzi, per poter recuperare competitività, poi basta che guardiate alla Grecia e capite com'è difficile. Ecco, l'uso del cambio era come l'ora legale, cioè in un momento adeguava in valuta estera i costi interni del valore della svalutazione. Allora, può darsi che non avesse una durata eterna. È vero che i costi delle importazioni più a buon mercato avrebbero poi fatto lievitare in parte i prezzi interni, ma il costo politico, il conflitto sociale che si poteva evitare e il risultato che si poteva ottenere nell'uno strumento rispetto con l'altro è molto chiaro. Basta vederlo ora, quando dobbiamo davvero far funzionare quell'unico strumento che abbiamo, quanto sia difficile. Nel periodo in cui ha funzionato la moneta unica, abbiamo avuto un andamento divergente, molto divergente, all'interno dell'area. Abbiamo avuto paesi che sono cresciuti pochissimo, Germania e Italia, per esempio, e abbiamo avuto invece paesi che hanno fatto il catching up, come si dice, cioè sono cresciuti molto più velocemente per ragioni in parte molto chiare poi alla fine, quando questi paesi sono andati, hanno visto la loro crescita evaporare in una bolla di indebitamento. Questi paesi sono paesi della periferia, Irlanda, Spagna, Grecia, che hanno avuto una crescita molto molto più elevata degli altri. Crescita molto più elevata degli altri ha voluto dire anche una crescita dei prezzi e dei salari molto più elevata della media, anche perché la media era pesantemente tenuta verso il basso dal paese che era comunque e rimane egemone nell'unione monetaria, che è la Germania, che ha avuto un tasso di crescita dei salari e dei prezzi estremamente contenuto. E allora vi ricordo ancora, se siamo in un'unione monetaria e il paese economicamente più importante mette un coperchio sulla crescita dei prezzi e tutti gli altri stanno crescendo di più, qui gli squilibri nascono naturalmente. Ecco, quindi questa divergenza nei tassi di crescita da un lato e nell'inflazione dall'altro hanno portato a variazioni notevoli dei tassi di cambio reali. Cos'è il tasso di cambio reale? Vi ho appena finito di dire che non c'è più il tasso di cambio. Ecco, il tasso di cambio reale continua a esistere, perché adesso che siamo tutti, misuriamo tutti i beni in euro, se i nostri prezzi, i nostri salari crescono di più in euro rispetto ai prezzi e ai salari in Germania, le nostre merci costano di più, diventano meno competitive. Ecco, questo è il tasso di cambio reale, è un apprezzamento del tasso di cambio reale, il rapporto fra i prezzi relativi dei due paesi ci sta a indicare che noi stiamo perdendo competitività. E questo è quello che è successo in Italia, in Spagna, in Irlanda, in Grecia, cioè i prezzi di questi paesi sono saliti di più, questi paesi stavano perdendo competitività. Ma se stavano perdendo competitività, stavano crescendo di più, la loro domanda cresceva di più, che cosa è successo? Le loro bilance commerciali sono andate in disavanzo. C'erano un mucchio di paesi che avevano disavanzi delle partite correnti e un gruppetto piccolino di paesi, piccolo come numero, grande come dimensione, che aveva surplus delle partite correnti, la Germania, l'Olanda. Quindi questo lo vedete un po' così, si vede. Vedete sulla destra i paesi che crescono di più e che hanno buchi nelle partite correnti, current account position, partite correnti, scusate l'inglese. E sulla sinistra avete i paesi che stavano accumulando avanzi. Ci fermiamo al 2007, che è l'inizio della crisi. 2008 scoppia la crisi in Europa. Allora, quando la crisi scoppia, non è che non si potessero vedere gli squilibri. Per tutti gli anni in cui l'euro è stato in funzione, c'erano paesi che accumulavano disavanzi e paesi che accumulavano avanzi delle partite correnti, cioè dei conti con l'estero. Stavano importando di più di quanto non esportassero. Va bene? Saltiamo i tassi di interesse reali. Scusate se sempre l'inglese, ma questa sulla sinistra è quello che cercavo di vedere. La linea continua è la Germania, cioè il tasso di cambio reale effettivo misurato con il costo del lavoro per la Germania va giù a piombo, mentre sull'altro lato avete la misura della competitività, potremmo dire, degli altri paesi della periferia che poi si sono trovati in difficoltà. D'accordo? Quindi le premesse c'erano tutte per una crisi. Questo è un altro punto interessante. Guardate solamente De, vuol dire Germania, e la cosa in grigio è il mutamento della compensazione, del compenso per lavoratore, cioè il salario per lavoratore, che, come vedete, è, attenzione, non è che è negativo, è rispetto alla media. Quindi la riga continua ci dà la media, tutti quelli che stanno sotto vuol dire che hanno avuto un aumento dei salari per lavoratore inferiore alla media, tutti quelli che stanno sopra hanno avuto un aumento dei salari per lavoratore superiore alla media. Allora, la Germania sta sotto per due ragioni: un aumento della produttività per lavoratore, quello blu, maggiore della media, e un aumento dei salari per lavoratore di moltissimo inferiore alla media. Quindi i lavoratori tedeschi erano più produttivi del resto dell'Europa e costavano sempre di meno rispetto al resto dell'Europa. Va bene? Quello che un mio amico tedesco mi ha detto non si deve dire, ma la Germania era una vera e propria macchina da guerra. Non gli è piaciuta. L'Italia, come stava l'Italia dentro questo sistema? L'Italia era un paese che aveva e continuava ad avere molteplici divari. Aveva un sistema produttivo estremamente diseguale, fatto di piccole imprese, che alcuni sostenevano erano essere inefficienti o causa della scarsa crescita di innovazione del sistema economico italiano. Aveva ed ha tuttora, come sappiamo dalle discussioni attuali, un mercato del lavoro estremamente segmentato, giovani e donne in condizioni prevalentemente di contratti precari e una crescente precarizzazione dei contratti di lavoro in generale, un welfare familistico sperequato, ben distante da un welfare universalistico come lo troviamo nei paesi nordici, e un pesantissimo divario nord-sud. Questo, che è un problema che ci trasciniamo dall'Unità d'Italia, forse, è un problema che è stato troppo sottovalutato, è il nostro vero primo problema, secondo me. Però, allo scoppio della guerra, della crisi, una vera e propria guerra, sì, c'erano segnali di rinnovo. Secondo molti studiosi dell'economia italiana c'erano segnali di rinnovamento nella struttura produttiva, le piccole e medie imprese soprattutto stavano facendo investimenti, stavano creando reti. Quindi quando è arrivata la crisi ha colpito appunto questo momento forse di ripresa dell'economia italiana. Come è stata gestita questa crisi? Beh, la crisi allora ci è arrivata ad ondate, no? Prima è crollata la domanda negli Stati Uniti per diverse ragioni. Le famiglie, abbiamo detto, si stavano indebitando sulla base della crescita del valore delle case che potevano ipotecare e sulla base di questo ottenere prestiti e consumare. Crollano i valori immobiliari, crolla il valore su cui le famiglie americane potevano fare consumi. Ma l'indebitamento delle famiglie è stato aumentato enormemente in termini nominali, perché è crollato il valore degli asset e questi si ritrovano semplicemente indebitate. Inoltre lo sconquasso creato nella finanza ha creato enorme incertezza morale, crollano investimenti e consumi negli Stati Uniti. E come si è avuta la trasmissione della crisi, che da finanziaria è diventata reale negli Stati Uniti, come è arrivata in Europa? Anche qui è arrivata attraverso i due canali, finanziario e reale. Il canale finanziario, perché ormai la deregolamentazione della finanza aveva portato alla globalizzazione del sistema finanziario, e dunque il collasso delle banche americane, abbiamo visto, si è trasmesso immediatamente sulle banche europee. Ma è arrivato anche attraverso il canale reale. Gli Stati Uniti sono un mercato molto importante, non solo per i paesi asiatici, ma anche per l'Europa. Il crollo della domanda negli Stati Uniti ha comportato un crollo delle esportazioni, per esempio, dei paesi europei negli Stati Uniti. E per questa via si è trasmesso anche dal lato del commercio internazionale. Ma la terza strada è stata quella del contagio dei conti pubblici. Lo Stato, sia negli Stati Uniti che in Europa, è dovuto intervenire sui diversi fronti, salvare la finanza innanzitutto, salvare le istituzioni finanziarie troppo grandi per essere lasciate fallire, si diceva, come ha mostrato poi Lehman Brothers, e l'esigenza di salvare il sistema bancario e finanziario nazionale da parte di ciascun paese ha trascinato nel baratro le finanze pubbliche di tutti i paesi. Il caso più emblematico qui è l'Irlanda. Ma allo Stato è stato anche richiesto di intervenire a sostegno della domanda, che stava crollando, come vi ho detto, in tutti i paesi. E qui comincia il primo elemento di differenziazione. Mentre negli Stati Uniti il governo del presidente Obama è andato avanti spalleggiato fedelmente dalla Federal Reserve in una creazione di liquidità per evitare il collasso del sistema finanziario e in una creazione di domanda per evitare il collasso delle imprese, delle famiglie americane, quindi un forte interventismo dello Stato negli Stati Uniti, in Europa, dopo una prima breve stagione di intervento, ha cominciato a prevalere viceversa un altro argomento, l'argomento della necessità di salvaguardare le finanze pubbliche. Quindi abbiamo la prima divaricazione importante da tenere in mente, perché adesso se voi leggete i giornali, leggete che il tasso di disoccupazione americano negli ultime rilevazioni è il più basso dall'inizio della crisi, cioè sta riducendosi, mentre in Europa questo continua ad aumentare. Beh, qualcosa vorrà dire le diverse politiche che i paesi nei due continenti hanno fatto. Allora, voi qui vedete il rapporto debito-PIL nel 2007 e nel 2011. Tutti ormai noi sappiamo cos'è il rapporto debito-PIL, giusto? Ecco, ma che cosa è importante vedere qua? Vedere che alcuni paesi che sono tuttora sotto schiaffo da parte della speculazione e che adesso addirittura sono degradati dalle agenzie di rating a quasi spazzatura, pensate all'Irlanda, all'inizio della crisi l'Irlanda aveva un rapporto debito-PIL pari al poco più del 20%. I risanamenti finanziari, la crisi reale che ha colpito il paese e le politiche di austerità che sono state imposte per cercare di mantenere basso o di riequilibrare il disavanzo pubblico hanno fatto il resto. Cioè, nel 2011 l'Irlanda aveva un rapporto debito-PIL più alto del 100%. L'altro caso è l'Inghilterra, che è stato un altro paese che ha avuto un peso rilevante nel sostegno del sistema finanziario, e anche gli Stati Uniti. Cioè, questo aumento del rapporto debito-PIL che vedete in tutti i paesi è il frutto della combinazione di queste due necessità di intervento. Da un lato l'intervento diretto a sostegno della finanza, delle banche, evitare che fallissero, e dall'altro l'effetto della caduta del reddito e dell'occupazione sulle casse dello Stato attraverso le imposte. Se cade il reddito, se cade l'occupazione, cade il reddito, minori redditi vuol dire che pagheremo minori imposte, e questo si traduce nelle casse dello Stato in caduta delle entrate a parità di spesa. Se lo Stato cerca di ridurre la spesa per cercare di eliminare questo squilibrio, si dice, eh già, lo Stato deve comportarsi come il bravo capo di famiglia, Quando una famiglia ha più spese di quante abbia entrate, deve necessariamente ridurre le spese e riequilibrare il bilancio. Ma per la famiglia questa è una cosa che si può dire, perché la famiglia a parità di reddito riduce le spese e taglia l'indebitamento. Questa cosa non funziona per gli stati, perché questa piccola frasetta a parità di reddito per gli stati non vale. Se in una situazione in cui nessuno, le famiglie non vogliono consumare, le imprese non hanno voglia di investire e tiriamo via per un momento le esportazioni, se nessuno domanda beni, la risposta razionale delle imprese è quella di non produrli. Mica possiamo produrre per il magazzino. Quindi cade la produzione, cade il reddito generato in questo paese, cade l'occupazione, ma il minore reddito genererà anche minori risparmi, minori entrate per lo Stato. Allora, se lo Stato, che è l'unico che potrebbe forse spendere in queste situazioni, non spende, anzi taglia le proprie spese per cercare di tirar via il disavanzo, sta facendo cadere ulteriormente il reddito, il risultato è che cade il denominatore, il PIL, il disavanzo non migliora perché cadono le entrate e il risultato è quello che abbiamo qui, peggioramento del rapporto debito-PIL. Questo è un caso che può applicarsi per esempio all'Italia. L'Italia, se voi vi ricordate Tremonti, non ha salvato le banche. Le banche italiane non avevano bisogno particolare di essere salvate. In particolare l'Italia partiva già con un rapporto debito-PIL molto elevato e l'Italia è stata il paese che ha fatto meno politica anticrisi, cioè ha usato meno la spesa pubblica e la riduzione delle imposte per cercare di rilanciare la domanda, perché si stava lì con le orecchie basse sperando che la speculazione non si accorgesse di noi. Zitti, zitti. E com'è che è aumentato ugualmente il rapporto debito-PIL? Beh, perché la recessione appunto ha eroso le entrate dello Stato e quindi questo aumento del rapporto debito-PIL che vedete è l'effetto della recessione. Questo l'abbiamo già visto, ma allora se i salvataggi e la necessità e la crisi hanno fatto aumentare i disavanzi, dicevamo, allora guidati dalla Germania si è, e in parte pungolati dalla speculazione, si è cominciato a pensare che l'esigenza prima per uscire dalla crisi fosse risanare i bilanci pubblici, cioè fare esattamente quello, l'opposto di quello che si sarebbe dovuto fare, cioè cercare di ridurre la spesa, aumentare le entrate per pareggiare i conti in maniera da far ridiscendere il rapporto debito-PIL. E questo ha dato un ulteriore giro alla crisi, alla recessione, alla disoccupazione. Ecco, in Irlanda, il caso che vi ho fatto vedere prima, ve lo rifaccio vedere, è la prima, l'Irlanda, questo aumento enorme del rapporto debito-PIL a cosa è dovuto? Beh, salvataggi bancari sono costati 42 punti di PIL e il resto è stato determinato dalla recessione e dalle politiche di austerità che sono state attuate in Irlanda per cercare di contenere il disavanzo pubblico. Oh, seconda parte, sono un po' indietro. Ricominciamo allora a vedere adesso le conseguenze sull'occupazione in Europa e soprattutto in Italia. Quindi questo è come si è arrivati alla crisi, ma soprattutto come si è gestito la crisi, che secondo me in Europa secondo me e secondo molti altri, in Europa è stata gestita particolarmente male, se l'obiettivo era quello di uscirne. Le conseguenze sulla occupazione. Questi sono tasso di occupazione, mi scuso ancora per l'inglese, ma ve li leggo. Tasso di occupazione delle persone comprese fra 15 e 64 anni, distinte per sesso, nell'Europa 27 e negli Stati Uniti l'andamento tra il 97 e il 2010. Cosa si vede qui? Beh, si vedono due cose. Innanzitutto, tasso di occupazione maschile è sempre più alto, è quello in blu, tratteggiato per gli Stati Uniti e continua per l'Europa. E vedete anche, cosa si vede qui? Beh, si vede una prima cosa importante. Intanto negli Stati Uniti l'occupazione è andata giù subito, molto, molto presto, perché gli Stati Uniti sono stati quelli colpiti per prima, poi è intervenuto la politica di sostegno da parte dello Stato. Ma si vede un'altra cosa, che per l'occupazione femminile, in questi primi tempi, fino al 2010, è caduta di meno che l'occupazione maschile. Di meno, ma quando la confrontiamo al trend, voi vedete che la caduta dell'occupazione femminile è tutt'altro che irrilevante. Certo, quella per i maschi, qui è occupazione, abbiamo cambiato paesi, attenzione, tasso di occupazione 20-65 anni distinti per sesso, le perdite effettive rapportate al trend. Cioè ci si chiede, se non ci fosse stata questa recessione, come sarebbe andata l'occupazione? Cioè se estrapolassimo il trend, come sarebbe andata l'occupazione? Allora, le linee continue nere vi dicono quale sarebbe stato l'andamento dell'occupazione se avessimo potuto estrapolare il trend. Le righe che cadono vi dicono come è andata effettivamente. Allora, perché le donne che non hanno avuto questa grande perdita dell'occupazione nell'immediato periodo successivo alla crisi, hanno comunque questa perdita più rilevante, o comunque in ogni caso rilevante? Perché le donne che partivano da un tasso di disoccupazione più basso in Europa stavano tuttavia crescendo piuttosto velocemente. Cioè negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un forte recupero del tasso di occupazione femminile. E allora il rallentare la crescita di una variabile che stava andando abbastanza forte implica una perdita potenziale molto più rilevante di quanto la perdita piccola in valore assoluto ci possa dire. Cioè stiamo a dire che cosa? Che la crisi ha colpito l'occupazione femminile in un periodo in cui questa stava crescendo abbastanza velocemente. Quindi colpisce l'occupazione femminile, ma questa crisi, e siamo in Italia, qui adesso, colpisce soprattutto i giovani. Nel periodo immediatamente successivo alla scoppio della crisi, siamo nel 2009, l'anno nero, l'occupazione in Italia si riduce dell'1%, ma l'occupazione di coloro che sono impiegati con contratti atipici cade dell'11%. E chi sono quelli che hanno contratti atipici? Sono sostanzialmente i giovani. Il tasso di occupazione dei giovani 15-34 anni è molto più basso della media, 56%, i maschi o in generale stiamo sul 70%, d'accordo? Ma è solo del 31,7% al sud. Stiamo parlando di giovani che sono sì giovani, ma arriviamo fino a 34 anni. Quindi stiamo dicendo che nella media nazionale 1 su 2 è occupato, al sud 1 su 3. 2 su 3 sono disoccupati e il 30% dei giovani al di sotto dei 34 anni che hanno una laurea è inattivo. I famosi nenè, quelli che non sono in occupazione, non sono occupati in attività di studio, eccetera. Ma soprattutto, adesso qui volevo fermarmi un momento, sull'aspetto femminile. Cioè, per molto tempo la comunità europea ha avuto un obiettivo, quello di aumentare il tasso di occupazione femminile. Vorrei farvi capire che questo non è un problema di eguaglianza soltanto, è un problema ineluttabile per sostenere la crescita in un modo che sia appunto efficiente e sostenibile. Il tasso di occupazione femminile è in Italia particolarmente basso e la crisi, come vi ho fatto vedere, ha colpito l'occupazione femminile in un periodo in cui era un po' di slancio. E qui vi riporto alcuni dati, vado molto velocemente su questo, che sono stati presentati da Lidia Laura Sabatini, che è una funzionaria dell'Istat. Allora, questa crisi ha aggravato i problemi strutturali dell'occupazione femminile, sia quantitativi che qualitativi, perché nel biennio 2008-2010 l'occupazione femminile è diminuita dell'1,1%, ma è diminuita soprattutto l'occupazione qualificata ed è aumentata quella non qualificata. Nell'industria le donne sono diminuite di più degli uomini, sono aumentati fenomeni di segregazione verticale e orizzontale. Che cosa vuol dire? Cioè il confinamento delle donne e dei maschi in settori specifici, i servizi per esempio per le donne, le costruzioni per i maschi, questa è la segregazione orizzontale per settori, ma è aumentata anche la segregazione verticale, sempre più uomini nelle posizioni apicali, sempre più donne nelle posizioni di base, questa è la segregazione verticale. La crisi ha peggiorato queste caratteristiche dell'occupazione. E tanto più si va a sud dell'Italia, tanto più la situazione diventa drammatica. Il tasso di occupazione femminile in Italia è pari al 46,1%. Siamo all'ultimo posto in Europa, appena prima di Malta. L'obiettivo per il tasso di occupazione femminile che si era posto alla comunità europea era il 60%. Quindi quando voi vedete quella linea continua che vi ho fatto vedere per l'occupazione femminile che sale, vale anche per l'Italia, ma stavamo partendo da 46% di occupazione femminile. Bene, questa occupazione nel sud è del 30% contro il 56% nel nord. Quindi questa media, 46, è una media di Trilus, del pollo di Trilus. Tutti gli occupati stanno al nord e nessuno occupato sta al sud. Per le donne con al massimo la licenza media questo tasso di occupazione scende al 28%. Al sud serve la laurea alle donne per arrivare a un tasso di occupazione superiore al 50%, cioè le laureate sono il 62%, tasso di occupazione intendo, le diplomate hanno un tasso di occupazione del 39%, se non avete un basso titolo di studio il tasso di occupazione al sud è il 17%. Andiamo. E ricordatevi il tasso di disoccupazione, questo è un punto importante, l'ultimo qua in fondo. Non è un buon modo di misurare davvero la quantità di persone che vorrebbero lavorare. Perché perché il tasso di disoccupazione viene rilevato dall'Istat andando a intervistare le famiglie, le persone, chiedendo: ma lei era in cerca attiva di lavoro nella settimana di riferimento? Ora, c'è un mucchio di persone che non stavano cercando attivamente lavoro per qualsiasi ragione in quella settimana, cioè non vengono censite come partecipanti al mercato del lavoro. Quindi non sono né disoccupate né occupate, sono appunto inattivi. Ma allora andiamo a vedere tra le donne inattive, comprese fra i 15 e i 74 anni, cioè quelle che non cercavano attivamente lavoro. Ma se gli chiediamo la domanda successiva, ma sareste disposte a lavorare subito? Ecco, in Italia questa è 4 volte più elevata che in Europa. La percentuale di persone che dice perbacco, andiamo. Ecco, se voi guardate, l'Italia è questa. Il 16,6%. Quindi ricordatevi, quando leggete sul giornale il tasso di disoccupazione femminile è andato su, è andato giù, ha fatto qualsiasi cosa, ricordatevi di tutta quell'altra parte che non sta censita nel tasso di disoccupazione e che però un tempo venivano chiamati lavoratori scoraggiati. Il mercato del lavoro è talmente infame che non mi ci perdo neanche tempo ad andare a cercare lavoro, d'accordo? Saltiamo. Le donne hanno maggiori difficoltà anche a rimanere sul mercato del lavoro. È molto famosa ormai la storia delle dimissioni in bianco, perché pare anche che il ministro Fornero voglia fare qualcosa in cambio, cioè voi lo sapete, al momento dell'assunzione l'assunto firma una lettera di dimissioni in bianco. Questo è uno strumento che sembra aver interessato circa 800.000 donne nel periodo. Scusi? Vuole fare qualcosa per reinstituire quella legge che aveva evitato le dimissioni in bianco, cioè facendo in modo che le dimissioni dovessero avere un numero progressivo, per cui non poteva più valere una dimissione datata, no? Qualche anno precedente, retrata. Va bene? Va bene. Adesso, per introdurre il mio ultimo pezzo che riguarda le politiche del che fare, vorrei anche farvi notare quali sono gli ostacoli, oltre al lato della domanda di lavoro, quali sono gli altri ostacoli che si frappongono a un più alto tasso di occupazione femminile. E questi ostacoli hanno molto a che vedere con il problema della conciliazione, cioè il fatto che le donne fanno, se riescono, 2 lavori, uno pagato e uno non pagato, che è tutto il lavoro di cura. E c'è in questo caso una ripartizione molto diseguale ancora del lavoro domestico, che molti studi dell'uso del tempo hanno quantificato in termini di quante ore o quanti minuti le donne lavorano in più a casa rispetto ai maschi. E quello che si è visto è che, sebbene ci sia una tendenza, in questo caso non molto spinta, ma c'è alla maggiore condivisione, questa sembrerebbe, cioè ha una maggiore uguaglianza nei tempi di lavoro, questa sembra venire più dal lato del taglio dei tempi di lavoro non pagato delle donne, piuttosto che dall'aumento del lavoro fornito dai maschi. E perché questo è importante? Beh, perché prima o poi ci troveremo di fronte a un dilemma. Se noi vogliamo più donne sul mercato del lavoro, dobbiamo cercare di risolvere il problema della cura. Perché se noi non teniamo conto che c'è un problema di cura dei bambini, di cura degli anziani e di cura in generale, il risultato che avremo nel futuro è un aggravamento di trend che già ci sono. Tasso di fecondità calante. L'Italia è agli ultimi posti come tasso di fecondità, numero di figli in rapporto per donna in età feconda. Ma meno figli, un minore tasso di fecondità, vuol dire, di qui al futuro, un rapporto fra popolazione dipendente e popolazione attiva o occupata che diventa sempre più alto. Cioè avremo sempre più vecchi rapportati a una base di lavoratori che sono quelli che poi devono sostenerli. Non solo, ma l'altro problema che vediamo è le pensioni. Cioè, per poter pagare le pensioni alle persone anziane ci vuole una base di persone che guadagnino il reddito, che pagano i contributi con cui si pagano le pensioni. Quindi il fatto che le donne possano aumentare il tasso di occupazione è un problema che in una società come la nostra, in cui la sostenibilità della famiglia si gioca su due redditi e la sostenibilità dello Stato si gioca su una massa di percettori di reddito, di produttori di reddito, per sostenere quelli che sono dipendenti, anziani e bambini, questo non si può più reggere. Allora, guardate queste due cose. Sono due tabelle sempre che ho derivato da questa cosa dell'Istat. A 40 anni, allora, confrontiamo tre coorti di donne. Una donna nata nel 1940 può dividere il carico delle cure di anziani e bambini con altri 9 adulti. Ha almeno un anziano per 12 anni nella rete di parentela, cioè da accudire. Una donna nata nel 1960 può dividere il lavoro di cura con altri 5 adulti, si sono ridotti. E però ha un anziano per 18 anni nella rete di parentela. Si allunga il periodo della cura degli anziani. Una donna nata nel 1970 può dividere il lavoro di cura con altri 5 adulti, ma almeno un genitore anziano per 22 anni nella rete di parentela. Quindi la terza, quella più giovane, ha più carichi di cura per un periodo più lungo di tempo, ma ha meno tempo da dedicare alla cura perché la si vuole sempre più presente nel mercato del lavoro. Le nonne. Cosa succede? Questo che è stato il vero welfare italiano. Riprendiamo le mamme di queste donne di 40, nate nel 40, nel 60 e nel 70. La donna del 1913 diventa nonna a 53 anni, vive con il coniuge, i tre figli avuti sono usciti dalla famiglia, le daranno 6 nipoti, non ha più genitori anziani, non ha grandi cariche per i nipoti perché 2 figlie o nuore su 3 sono casalinghe. La donna del 34 diventa nonna a 55 anni, si allunga un poco, vive col coniuge, ha ancora un genitore anziano di cui occuparsi, ma le figlie o le nuore impegnate, una su 2 col lavoro, hanno maggiore bisogno di aiuto. Quindi c'è più carico, anche se i figli e i nipoti sono inferiori al caso della precedente. L'ultima è la donna del 45, diventa nonna a 55 anni, dei due figli avuti uno è ancora in casa, ha una madre ottantenne nel 50% dei casi, un padre 83enne nel 17% dei casi, presta aiuto per la cura dei nipoti e a quest'età ancora il 23% è occupata. E voi capite allora anche perché le perplessità della riforma Fornero, l'allungamento dell'età pensionabile per le donne, senza nessuna misura che tenga conto del fatto che queste che andavano, molte di queste andavano in pensione abbastanza giovani, ma mica andavano in vacanza. D'accordo? Allora, e c'è stato a un certo punto una richiesta molto forte da parte di un gruppo, di più gruppi di donne, in corrispondenza della prima allungamento dell'età pensionabile femminile. Va bene, allunghiamo l'età pensionabile, ci va bene, per carità, ma i risparmi dedichiamoli a rafforzare i servizi, no? E questo allora ci porta a il mio ultimo punto, il nodo dei servizi. Siamo molto fuori tempo? No, ma ci metto... Sì. Allora, abbiamo visto che questo è un problema fondamentale per la sostenibilità di un sistema economico e non solo per l'eguaglianza. Questo è un punto molto importante, perché gli economisti parlano di efficienza prima ancora che di eguaglianza. Ecco, questo è un punto di efficienza. E l'abbiamo visto... perché altrimenti le donne sandwich, come sono state chiamate, compresse fra la cura dei figli, la cura degli anziani e il lavoro, a qualcosa rinunceranno e sempre di più scelgono non di rinunciare al lavoro ma di rinunciare ai figli. E abbiamo il problema della fecondità, abbiamo l'esigenza di sostenere l'occupazione femminile, sia perché questo è una condizione ormai essenziale per le famiglie, per la loro sopravvivenza, ma anche per lo Stato, e di fronte a un problema di allungamento della vita che fa sì che ci sia un problema di cura degli anziani. Vogliamo che gli anziani vivano, per carità, ma vogliamo anche doverli accudire, ma non devono essere tutti a carico della famiglia. E i servizi a questo proposito sono inadeguati sia per quantità sia per qualità, e ancora una volta per distribuzione nel territorio. Io qui non ho tempo per raccontarveli, ma questi sono dati che vi dicono come il Sud sia disperatamente carente di ogni forma di servizi. Tant'è vero che c'è questa proposta del nuovo viceministro Barca al ministro al Dipartimento dello Sviluppo e della Coesione Economica di come politica di rilancio, sì, le infrastrutture fisiche, per carità, no al ponte di Messina, sì a tutte le opere di salvaguardia del territorio, ma anche sì a tutte quelle infrastrutture sociali, tra cui i servizi, che abbiamo visto, ho cercato di mostrarvi, sono fondamentali, altrettanto fondamentali perché un paese possa crescere. Capitale fisico e capitale umano. Ecco, lui propone di riallocare i fondi strutturali in maniera tale da, per esempio, portare tutto il Sud a un rapporto di almeno 3,5 anziani dipendenti curati dai servizi di assistenza domiciliare integrata. Quindi allora quali politiche per la crescita? E davvero finisco. Abbiamo capito che le politiche di austerità che sono state imposte e che sono state autoimposte dagli stessi paesi a loro stessi, pensiamo alla Germania, ma che sono state imposte ai paesi più indebitati come la Grecia e gli altri periferici, sono non solo inutili ma sono dannose. E oltre che politicamente difficili, per tutte le ragioni che abbiamo già visto prima. E quindi si pone un problema di giustizia e di intelligenza politica a livello europeo, in cui si richiede ai paesi creditori di accettare una condivisione dei costi. Cioè abbiamo visto che siamo arrivati alla crisi per questo squilibrio strutturale fra paesi in avanzo e paesi in disavanzo. Ora nessuno ci guadagna dal costringere la Grecia, se mai ci riuscisse, ma abbiamo visto che non ci riesce, a uscire, e l'Italia per quanto ci riguarda, a uscire da questa crisi cercando di recuperare la competitività con la Germania attraverso una deflazione generalizzata di costi e di salari. Anche perché, oltretutto, più i prezzi cadono, più il debito in termini reali aumenta. Noi abbiamo tutta questa montagna di debito che è in valore nominale. Se i redditi si riducono, le entrate in valore nominale si riducono e abbiamo sempre minori entrate in valore nominale per ripagare un debito che diventa sempre più massiccio. Quindi, e qui era l'unico riferimento che volevo fare a Keynes, Keynes ha parlato della situazione, l'Inghilterra alla fine della guerra si è trovata in una situazione di forte disavanzo, ma soprattutto di un fortissimo debito in rapporto al PIL, per effetto del finanziamento della guerra. E in quell'epoca i due paesi, la Germania e la Grecia d'allora, era l'Inghilterra e gli Stati Uniti. L'Inghilterra fortemente indebitata, gli Stati Uniti l'unico paese creditore. E Keynes ha cercato di argomentare con gli Stati Uniti, che alla fine l'hanno capito, perché gli Stati Uniti hanno fatto il piano Marshall, che era un piano di aiuto ai paesi europei. Ma era carità, sì, ma era carità pelosa, si potrebbe dire, interessata, perché l'Europa era un principale mercato per gli Stati Uniti, che non avrebbero avuto niente da guadagnare se l'avessero lasciata nella situazione di disastro post-bellico. E di lì si è spiegato il piano Marshall. Allora, creditori e debitori hanno lo stesso interesse a venirne fuori. Ecco, quindi a livello europeo sicuramente una politica diversa da quella dell'austerità. Salto le ragioni del rigore e salto anche la causa, l'accusa agli economisti, potrete vederlo nelle slide. Ma vorrei invece qui fermarmi su che cosa ciascun paese nel suo piccolo può fare. Allora, vi ho già detto, per esempio, il caso del ministro Barca, che dice, va bene, riusiamo i fondi sociali, li usiamoli davvero però, per finanziare infrastrutture sociali, servizi. In questo modo creiamo direttamente occupazione, questa occupazione crea reddito, una parte di questo reddito ci rientra sotto forma di imposte, l'altra parte che viene spesa in consumi va ad attivare altro reddito, è un volano di uscita dalla crisi. Come questo ce ne possono essere molti altri. E allora possiamo pensare a investimenti in infrastrutture sociali che possono essere fatti o a parità di spesa. Ma allora, per esempio, tutta la spending review. Cioè, andiamo a vedere bene la composizione delle spese. Ci sono delle spese che possono essere cancellate e i proventi risparmiati destinati a utilizzazioni che ci sembrano più socialmente necessarie, per esempio gli F-35. Quindi c'è la possibilità di attuare investimenti in infrastrutture sociali riallocando la spesa, a parità dunque di spesa complessiva, ma ci possono essere anche forme di riallocazione dei trasferimenti monetari. L'indennità di accompagnamento così come data serve solamente alle famiglie per pagare le badanti in nero. Allora ci possono essere forme di ripensamento dell'intera struttura della cura agli anziani che possa essere indirizzata a creare occupazione regolare e dare maggiori garanzie alle famiglie sulla cura degli anziani. Queste non sono però, guardate, utopia. La Francia e il Belgio lo stanno facendo già da molti anni. I loro sistemi sono tutti finalizzati a farsi sussidiati pesantissimamente, volti però a creare occupazione regolare nei servizi di cura. E poi Perché no? Investimenti finanziati con entrate addizionali. Abbiamo visto che la finanza ha creato tutti questi problemi ai paesi europei e americano. Ma perché non si deve richiedere indietro, adesso che la finanza sta bene, un poco di contributo per finanziare a nostra volta investimenti sociali? Si parla tanto di Tobin Tax, si parla molto di più di quanto non si faccia, ma ci possono essere forme di tassazione che siano volte a riportare a una maggiore eguaglianza la distribuzione del reddito e il gettito devoluto a fare finanziamenti sociali, investimenti sociali, oltre che fisici. Ecco, questi possono essere soluzioni che entro la compatibilità di bilancio possono essere usate per rilanciare la crescita e che sono necessarie. Vi ho citato qui, non riuscirete a vederlo, ma per esempio un istituto di ricerca, Forum Terzo Settore, ha provato a fare questo esercizio. Dice, per esempio, la costruzione e la gestione per un anno di un nuovo asilo nido per 25 posti potrebbe costare 500.000 euro. Dove prendiamo questi soldi? E allora dice, per esempio, la prima voce a destra, è il corrispondente della gestione delle auto di 25 posti di rappresentanza, auto blu. Ecco, per esempio, non so, un esempio di riallocazione della spesa, d'accordo? Cioè, certo, stiamo attenzione, tagliamo le auto blu, creiamo dei disoccupati lì, però se usiamo, dobbiamo anche pensare di riallocare la spesa per fini sociali. Quindi questo è un esempio di spending review, cioè di analisi voce per voce delle spese, una valutazione dell'utilità sociale delle spese e una riallocazione verso quelle finalità sociali che sono ritenute prioritarie. Mi scuso per la lunghezza.
Grazie, grazie mille di questa apertura, anche perché supportata da fondatissime basi scientifiche, da grande speranza, da un po' di disillusione rispetto al se è così facile perché ci troviamo in questo contesto con tante situazioni di realtà così diverse, però insomma vabbè, faremo un'altra riflessione sul perché, però vuol dire che ci sono vie possibili. Solo una cosa su questa dell'asilo, un asilo, il costo che è indicato lì è il costo in conto esercizio, non la costruzione, per cui l'effetto di quella tabella è nettamente aumentato. Un asilo da amministratore locale, sì. Costruire un asilo costa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di euro, i 500 mila euro sono di costi di esercizio,
la gestione
l'avvio, sì. Ma quindi quello che sto dicendo moltiplica l'effetto di quella tabella, perché il costo per costruirla è keynesiano, l'investimento per costruire l'asilo, quindi non per togliere, solo per precisare, scusa professoressa,
cioè,
Simonazzi,
creeremo anche occupazione maschile oltre che femminile.
Ecco, mi pare che gli stimoli che siano arrivati sono tanti. Io direi di dare la parola a due domande, perché poi la professoressa se ne ritorna verso... aspetti, non tutte e due lei, solo per, vedo già due mani alzate, vediamo se anche per parità di età, una diversity anche di età, se riusciamo, va bene, siamo già sull'età di quella linea di mezzo, vedo dottor Pivano. Una precisazione, la professoressa non voleva dire che solo le nonne e le madri delle donne stanno dando una mano, ci sono anche stuoli di nonni arruolati in questa attività, no? Solo che il tema è molto più accentuato per le donne, per tutte le ragioni che la professoressa ha detto, quindi questo filone vi pregherei di non percorrerlo, perché ha accentuato e ha fatto vedere i numeri dell'occupazione, della inattività femminile come un grande problema, non voleva negare il ruolo, perché moltissimi voi nonni li vedo molto attivi e propositivi su questo, ma il ragionamento che ha proposto era molto diverso. Se siamo veloci, anche tre domande. Comincio dal fondo e poi veniamo avanti. Prego.
Sì, beh, intanto un ringraziamento per la qualità degli interventi. Troppa carne al fuoco, una domanda sola è troppo poca, ma vabbè, ci provo. Mi chiedo, piano Marshall, intervento di stampo keynesiano fatto parecchie decine di anni fa. Allora, tre quarti del mondo era fuori gioco. Ci si concentrava su Europa e Stati Uniti, fondamentalmente. E si è potuto fare quello che si è fatto. È riproponibile la stessa logica, lo stesso tipo di intervento, lo stesso tipo di ragionamento al giorno d'oggi, in cui invece i tre quarti del mondo che loro erano fuori gioco sono in corsa, fortemente in corsa, con regole completamente diverse dalle nostre e quindi in una situazione di asimmetria? In poche parole, possiamo permetterci il welfare che ci ha caratterizzato in tutti questi anni?
Abbiamo esaurito il tempo con questa risposta, penso. Dai, proviamo una
volta. Invito la dottoressa Mio, che è qui a Pordenone, magari a pensare ad un ulteriore incontro successivo per confrontarci in modo forte e diretto su questi temi, perché veramente la carne al fuoco era tantissima. Grazie.
Le prendiamo? Sì, così sì.
Sì, dottor Mauro, ecco.
Sì, volevo solo dare alcune. Sì, sono Mario di Pordenone. In tutta questa crisi, una cosa che si sta parlando molto è la crescita, no? E volevo dare dei dati. Dall'inizio degli anni 60 all'inizio degli anni 90, no, c'è stata una crescita in termini di prodotto, diciamo, no, che si è in questi anni triplicata. E la popolazione è aumentata in Italia di circa 10 milioni di persone. La forza lavorativa è rimasta uguale a 20 milioni di persone. Quindi non sempre la crescita genera occupazione. Domenica c'era un intervento sul Gazzettino, non so chi l'ha letto, di Romano Prodi, che faceva l'esempio della rivoluzione informatica, che doveva in teoria sì, agevolare e creare occupazione. In realtà l'osservazione che faceva era questa: sono sparite centinaia, se non migliaia, di segretarie, gli avvocati non si prendono più gli assistenti perché possono trovare tutto su internet, eccetera eccetera. Quindi alla fine anche questa rivoluzione non ha portato il beneficio che si sperava. Ecco, sì, volevo capire se secondo lei la crescita può portare occupazione, oppure siccome logicamente anche le aziende si ammodernano eccetera, quindi nella realtà, pur magari aumentando diciamo il reddito, non aumenta l'occupazione.
Grazie. Ce la facciamo una terza rapidissima domanda, ultima, veloce.
Allora, io ringrazio, ma non so se sono per la relazione. Trovo una sproporzione tra la parte analitica iniziale e la parte propositiva finale, per cui auguro anch'io che questa seconda parte, quella delle proposizioni, delle proposte, sia ampliata in un altro incontro. Nella prima parte, poiché bisogna essere brevi, secondo me è stato trascurato un po' il ruolo che hanno avuto la Cina e l'India, mentre si è parlato anche degli Stati Uniti, dell'America, e senza dubbio l'America ha potuto fare quella politica proprio perché nella sua cassaforte ha i soldi cinesi. Grazie.
5 minuti. No, più che altro perché il treno non aspetta.
Sì. Piano Marshall. No, diciamo, il punto era forse: è sostenibile il welfare? Sì, io credo di sì, per due ragioni. È vero che è aumentato molto il rapporto dei dipendenti sulle persone in età lavorative, e questo incide appunto in termini sia reali che finanziari, pensioni, ma anche cura, eccetera. Ma se noi confrontiamo, per esempio, diversi paesi, una tabella che avevo già presentato in un'altra sede, se noi rapportiamo le persone dipendenti con non le persone in età lavorativa, ma con gli occupati, vediamo che un rapporto che è relativamente simile per tutti i paesi cambia notevolissimamente se prendiamo la Svezia da un lato e i paesi mediterranei dall'altro. Cioè, per essere chiari, la sostenibilità di un sistema di welfare dipende anche dal livello di occupazione di questo paese. Più le persone che sono in età di lavoro possono lavorare e produrre reddito, più avranno le risorse e trasferiranno queste risorse ai sistemi di welfare per mantenere un livello decente di benessere per tutti. Allora, io credo che la sostenibilità sia molto collegata con che tipo di politiche di crescita facciamo. E quando io vedo le richieste che vengono fatte alla Grecia per uscire, per ripagare il proprio debito, e le richieste sono quelle di tagliare i dipendenti pubblici, tagliare i salari e far fallire la metà di tutto il settore commerciale terziario della Grecia, io davvero mi sto interrogando di chi sia il pazzo che ha la guida. Cioè, allora, e d'altra parte è possibile, e qui mi riallaccio forse con Cina e India, che la concorrenza di paesi a basso costo abbia messo alle corde un poco della competitività, della generosità dei paesi europei. Ma da un lato si è molto esagerato questa cosa, perché la Germania, per quanto non abbia fatto aumentare i propri salari, ha ancora salari molto più alti dell'Italia. I paesi nordici, per quanto in crisi, continuano a garantire un livello di welfare che è molto lontano dai livelli dell'Italia e dei paesi mediterranei. E sono paesi, quelli nordici, che, sebbene risentano anche loro un poco della crisi fiscale, stanno comunque lavorando molto bene, sia dal punto di vista della competitività, sia dal punto di vista del welfare. Quindi, mentre da un lato mi sembra che ci possono essere tassi di occupazione, tassi di crescita della produttività nei sistemi occidentali capaci di sostenere un welfare decente per tutti, dall'altro lato stiamo vedendo che Cina, India, tutti quei paesi, Brasile, quei paesi che stanno crescendo molto velocemente, stanno loro stessi sperimentando crisi di crescita. Cioè, fino a quando la Cina riuscirà a produrre le merci che sta producendo ai prezzi e ai salari bassi che sta attualmente pagando? Quindi io credo che ci potrà essere un fenomeno di convergenza, che però non deve essere giocato tanto sulla competitività. Cioè, non è che tutti i paesi possono esportare simultaneamente. Possiamo mica esportare sulla Luna. Se la Cina vuole esportare in Europa, l'Europa deve essere disposta ad importare e viceversa. C'è un momento in cui la domanda interna può avere un ruolo di crescita della domanda, dei redditi, delle aspirazioni di tutti. Questo io credo possa essere solamente il punto. Crescita senza occupazione? Sì, un tempo si diceva lavorare meno, lavorare tutti. Il progresso tecnico era pensato come uno strumento per ridurre la fatica e il tempo di lavoro. I francesi in questo caso sono andati più avanti di tutti, forse qualcuno dice un po' troppo avanti, però il progresso tecnico è proprio stato questo elemento nel tempo, quello che ha consentito di produrre di più con un numero sempre minore di lavoratori. Ed è vero che adesso ci saranno meno segretarie, ma potremmo avere finalmente più infermieri, più ingegneri, più altre cose, più persone che si occupano di rimettere in sesto l'assetto ecologico. Quindi io credo che ci siano molte opportunità di creazione di occupazione buona e di occupazione verso settori socialmente utili, e che se il progresso tecnico c'è, ben venga, siamo sempre pronti a ridurre un poco l'orario di lavoro, forse.
Lasciamo andare di corsa la professoressa Anna Maria Simonazzi, io la saluto, se vuole anche allontanarsi perché altrimenti perde il treno, mentre invece vi tengo ancora due minuti, uno per darvi il prossimo appuntamento, due per vedere se in sintonia anche con la Presidente dottoressa Zuzzi ci accordiamo per un momento di riflessione, cioè prossimo incontro nostro è venerdì 24 febbraio alle 17.30, professor Luca Fantacci, docente di scenari economici internazionali e storia di crisi finanziarie, a che cosa serve la finanza, quindi dopo il taglio economico, con tutti gli input ancora da sviscerare, avremo anche di nuovo grazie, buon viaggio.
Grazie ancora.
Avremo anche un approfondimento sulla finanza. Mi riservo insieme, scusatemi un attimo, mi scusi. Mi riservo anche, raccogliendo gli input, ci riflettiamo un momento, magari di provare a inserire, dopo questi due incontri, perché adesso da questo al prossimo non ce la facciamo, un incontro interno nostro di riflessione per, fra virgolette, smaltire e riflettere insieme, senza relatori esterni, avere un momento di dibattito interno, riproiettando magari alcune delle slide che la professoressa oggi ci ha fatto vedere, per sintesi, prendendo gli input che ci darà il professor Fantacci, trovandoci dopo due incontri, se ne sentiremo l'esigenza, se la confermeremo nel prossimo incontro, per digerire, assimilare, provare anche a fare delle proiezioni sul welfare locale, fare dei ragionamenti insieme e dare un po' più voce anche a voi. D'altra parte oggi la professoressa aveva talmente tante cose interessanti da dire che non me la sono sentita di fermare, ma mi lascerei con voi in questo modo, ci rivediamo il 24 e vediamo se mi date anche dei feedback in itinere, in 5:30 il 24, di fissare un incontro intermedio senza relatori esterni in modo tale da poter, ripeto, digerire e metabolizzare molto bene tutte queste cose che ci stanno proponendo. Mi dica, le slide verranno messe a disposizione, la documentazione sarà resa possibile, la documentazione sarà messa a disposizione, questo non è un problema. Io stavo pensando invece sarà piacevole un momento di confronto insieme, per conto la fruizione da soli, altro è riflettere insieme e provare un dibattito, quindi le slide saranno sul sito. Torno a dire, da qui al 24 non ce la facciamo, facciamo due incontri e poi ci vediamo per socializzare, d'accordo? Grazie e buona serata.
anche da fare
un po' complessivo.
Ho detto che
bene, bene. Scusa, io dico dopo da qui a sentarci, secondo me
due incontri di Achino continua così di
Fantacci,
Fantacci è quello della finanza. Pensavo tra Iachino e il convegno, io pensavo l'incontro.
Uguale, cioè, secondo me era dopo due, perché lì abbiamo girato tantissime cose, però non ti voglio dire.
Ma questo sarebbe meglio tra Iachino e adesso c'è Fantacci che la finanza.
Sì, e fra i due, fra questi due, dopo due, vediamo.
Vediamo quando è possibile.
Ma rimandiamo le loro slide, questo è il suo